Fare podcasting. Fare podcasting. Consigli, strumenti e storie dei migliori podcast italiani. A cura di Giulio Gaudiano. A cura di Giulio
Gaudiano. Ciao a tutti. Io sono Andrea Franceschi, sono un giornalista del Sole 24 Ore. Ho iniziato a fare i podcast con la pandemia. Guarda che caso. Vi volevo raccontare un po' come è stato il mio approccio al podcast. Allora, premessa, io sono un musicista. Diciamo, la musica è la mia passione, era anche il mio piano professionale. Poi non sono diventato una rockstar come avrei voluto, ho optato per il piano B. Però insomma l'ho portata avanti perché le passioni sono sempre, insomma, sono come l'ossigeno, no? Cosa è successo? Durante la pandemia ovviamente non si può suonare, non si possono fare un sacco di cose e soprattutto ci arriva questa botta di ansia, di paranoia che tutti quanti abbiamo vissuto. E per me, diciamo, da musicista, io mi sono subito rifugiato nella musica perché è sempre stata la mia terapia. Per cui ho iniziato con un amico pazzo come me a fare questo progetto di musica elettrofunk demenziale, ci definiamo così. Quindi insomma cominciamo a fare questi pezzi un po' veramente per gioco, ci serve un po' per scrollarci di dosso l'ansia da pandemia, e facciamo dei video, insomma li carichiamo per i nostri amici, ci divertiamo fondamentalmente. Tra le persone che vedono questi video c'è anche il mio capo di allora. Io sono un giornalista finanziario. Il mio capo di allora dice: ah, ho visto questa musica che fai, molto divertente, però fai una cosa un po' più intelligente, dai uno sfogo un po' più produttivo a questa tua creatività musicale, perché non cominci a fare un podcast? Sono sempre così i capi. Vabbè, io un po', diciamo, sono stato un po' colto alla sprovvista, nel senso che cioè i podcast li ho sempre ascoltati, non mi è mai venuto in mente di farli, però piano, insomma, mi sono buttato in questa cosa, ho cominciato a fare questo podcast settimanale che si chiama Market Mover, che è un podcast finanziario, giornalistico, che devo dire di nicchia, però vabbè, devo dire ha i suoi riscontri, mi piace molto farlo, mi piace molto fargli le musiche proprio cucite addosso. Poi a un certo punto, insomma, c'è stata un po' una svolta quest'anno, nel 2021, perché insomma, la persona che si occupava che aveva il ruolo di responsabile dei podcast al Sole 24 Ore è andata a lavorare in un'altra azienda, e quindi hanno chiesto a me di subentrarli, di occuparmi della produzione podcast del Sole 24 Ore. Io ho iniziato questo nuovo lavoro con entusiasmo. Insomma, la prima cosa che mi è stata chiesta è sviluppare nuovi prodotti. Si ragionava di una cosa, di una serie sull'11 settembre, che non era stata ancora non era stata assegnata a nessuno, e io mi sono lanciato, ho detto vabbè, volevo cimentarmi in queste cose qui perché mi piacciono molto le ipotesi di ricostruzione storica, quindi mi lancio, ho detto vabbè, lo faccio io. Poi mi accorgo di aver fatto una cazzata subito dopo, perché l'argomento 11 settembre è qualcosa di estremamente vasto e ciclopico, cioè, insomma è enorme, e si pongono da subito una serie di difficoltà. Uno, come affronti un tema così vasto e un tema su cui è stato scritto di tutto, scritto e fatto di tutto, perché sono stati, insomma, sono milioni di libri, milioni di film, documentari, eccetera, eccetera. Quindi come rendere in maniera originale un tema che è stato così trattato? Terza ordine di difficoltà, come rendere con l'audio un evento che ha nella sua potenza soprattutto le immagini, no? Perché se pensi all'11 settembre, pensi alla violenza di quelle immagini, che sono fortissime, te le puoi guardare anni di distanza dopo e sono sempre un pugno nello stomaco. Quindi queste sono le tre difficoltà che ho affrontato. Prima cosa che ho fatto è stata ovviamente iniziare a mettermi a studiare questo argomento e iniziare a guardarmi tutto quello che era stato prodotto, e a un certo punto mi sono reso conto di una cosa: che è vero che le immagini sono potenti, ma è anche vero che ci sono dei suoni dell'11 settembre che sono molto forti e molto caratteristici, per cui e parlo sia dei rumori ambiente, cioè provate a sentire, a guardarvi un video di questi video amatoriali del crollo delle torri senza guardarlo. E comunque ci sono questi rumori che sono molto caratteristici e molto forti. Radio 24, la radio del gruppo 24 ore, è stato uno dei primi media al mondo a dare la notizia dell'11 settembre. Sicuramente il primo in Italia e uno dei primi al mondo, credo che se la batta con qualche radio americana. Per una circostanza fortuita, perché l'allora corrispondente del Sole 24 ore da New York, che si chiama Alessandro Platerotti, quella mattina dell'11 settembre si trovava a poche centinaia di metri dalle torri, perché era andato a portare la moto dal meccanico a riparare, che aveva già l'officina delle BMW a South Manhattan. Per cui va all'officina, la trova chiusa, dice vado a prendermi un caffè, e succede quello che succede. Prima cosa che lui fa, prende il telefono, chiama Radio 24. I colleghi gli dicono, ma guarda, non vediamo niente sulla CNN. No, ma sta succedendo, lo sto a vedere, mettetemi in diretta. Quindi lo mettono in diretta e lui fa questa testimonianza fortissima. E poi continua a fare, poi resta lì ovviamente, fa il giro intorno alla Torre Nord per vedere, va verso il fiume Hudson per avere una visibilità migliore, e si vede arrivare il secondo aereo, cioè se lo vede arrivare proprio in faccia, no? E c'è questa seconda testimonianza che lui fa sempre in radio, che anche quella è fortissima. Lui poi resta lì, fa anche altre testimonianze sempre in radio. E allora prima cosa che faccio è contattare i colleghi di Radio 24, Alessandra Scaglioni, che è qui in sala, e vi faccio mandare subito tutto questo materiale. E poi chiamo Alessandro Palterotti, che io conosco benissimo perché è stato il mio capo per anni. Lo chiamo e lui mi tiene un'ora a raccontarmi tutta la sua mattina dell'11 settembre, e mi racconta delle cose che io non sapevo, perché io sapevo che lui aveva dato questa notizia in radio, ma non sapevo che lui poi era rimasto lì in tutta la zona transennata, perché tutta la zona intorno alle torri è stata transennata subito dopo il primo aereo. C'erano soltanto i vigili del fuoco, forze dell'ordine e i giornalisti. Lui è stato lì a seguire in diretta questa cosa, e è stato lì anche quando è crollata la Torre Sud, e lui di fatto era dietro la Torre Nord. La Torre Nord gli ha fatto un po' da scudo, però si è salvato un po' per il rotto della cuffia. E comunque mi ha raccontato queste storie lui non le aveva mai raccontate, cioè le ha sempre raccontate un po' alle persone, agli amici, così, però non è che ha mai fatto una testimonianza di questo tipo, e capisco che devo usare lui come voce principale per farmi raccontare l'11 settembre, usando la sua voce, la sua testimonianza oggi, alternandola con le sue cronache di allora. Poi ci sono anche altri materiali sempre della radio molto forti, e capisco che devo dare questa chiave di lettura qui, cioè ragionare, raccontare l'11 settembre tramite il racconto dei sopravvissuti. Uno è lui, altre sono altre storie che sono ho raccolto. Diciamo, la chiave dei sopravvissuti non è particolarmente originale, perché è stata molto utilizzata ovviamente. Da quel punto di vista lì, lo sforzo che ho cercato di fare è come proviamo a renderlo nuovo, originale. Allora, in quel caso lì il ragionamento che ho fatto è: facciamo delle musiche che siano forti. E da quel punto di vista lì, insomma, il fatto di essere musicista, comunque smanettone audio, mi ha permesso di in qualche modo di costruirmi tutto il suono su misura di questa cosa qui. Io ho questo approccio, un po' questa deformazione da musicista, per cui faccio delle musiche e poi ci scrivo sopra i testi. Io questa cosa qui ho provato a fare, poi ho fatto anche il contrario, cioè ho scritto il testo e ci ho fatto sopra la musica. E insomma, ci ho buttato veramente un sacco di tempo, perché poi credevo che bisognasse fare una roba, insomma, che rendesse molto, che fosse in qualche modo molto originale, molto, molto curata. E credo, insomma, poi alla fine credo molto nella qualità dell'audio, perché appunto ho questa deformazione qui. Ho fatto impazzire il ragazzo che mi ha fatto la post-produzione, perché lui dice, io sono abituato a curare, non so se ci sono musicisti in sala o comunque producer, quando si produce la musica si va a guardare veramente il dettaglio di qualsiasi cosa. E lui giustamente diceva, non è che stai producendo una canzone di 3 minuti, non puoi avere, pensare di avere la cura del dettaglio sull'audio che tu hai quando produci un pezzo, perché sennò impazziamo. E gli ho detto, va bene, hai ragione, proviamoci lo stesso. Allora lui, vabbè, devo dire, poi è stato bravo, si è preso bene in questa cosa qui, alla fine è diventato più pignolo addirittura lui di me in questa cosa, però dai, devo dire, alla fine il risultato, credo, cioè a me è soddisfatto, poi fondamentalmente mi serviva a me perché volevo iniziare a fare un lavoro di questo tipo, però devo dire, i riscontri sono stati buoni. Mi hanno scritto delle persone che mi hanno detto che si sono emozionate ascoltando, per cui secondo me, per me quello è il massimo del risultato, insomma non mi era mai capitato uno di lavorare, di concentrarmi, di fare un lavoro così impegnativo dal punto di vista mentale e proprio di ore lavorative, e per cui niente, viva il podcast.
Fare podcasting.
Fare podcasting.
Consigli, strumenti e storie dei migliori podcast italiani. A cura di Giulio Gaudiano.
A cura di Giulio Gaudiano.